livello del web audio experience. Storie di rivoluzione digitale.
Racconto chi è Gianluca Malanno e come l'ho conosciuto io. Mi ritrovo a, o meglio, come lo potete conoscere voi, se nel periodo in cui si parlava di Dubai, di Medio Oriente, di appunto le aziende che vanno tutte a Dubai, sulla 7, che era una trasmissione dove lavoravo al tempo, va in onda appunto un'intervista a lui che si presenta, cioè nel senso almeno questo è quello che spiegavi, era come le aziende devono stare in Medio Oriente o stare su Dubai, su quel mercato lì.
Sì.
Raccontami meglio, perché tu sei uscito tra le altre, tra le altre cose in questi giorni, con un libro che è Uomini oltre la frontiera, in cui racconti storie di, appunto, sono imprenditori o non solo? Raccontami, sì, chi sono questi uomini oltre
ma
la frontiera.
Ma intanto io volevo prima dire una cosa: sono felicissimo di essere qui con Andrea e Cristiano.
Ma chi non è felicissimo? Ecco, anche io, anche
lo sono anch'io, perché loro sono il guru dello storytelling. Quindi li paragoniamo con una metafora calcistica a Zidane e a Mourinho, per esempio.
Io ho già dato del Guardiola adesso.
Del Guardiola, esatto.
Dovremmo parlare di calcio.
Ecco, allora, io invece sono un apprendista stregone, visto che...
Allora, già, tu sei un imprenditore, spiegami bene cosa fai e cosa racconti nel libro, appunto, Uomini oltre la frontiera.
Ma allora, io, come dicevo prima, mi diverto a seguire imprenditori italiani che hanno dei prodotti di eccellenza, perché poi li visioniamo, li approfondiamo noi prima di andare a raccontare delle storie, quindi mi ricollego allo storytelling di prima. E dopo aver capito che si tratta di imprenditori illuminati che hanno l'attitudine anche a guardare oltre le frontiere, oltre la frontiera italiana, andiamo a raccontare la loro storia a possibili interessati interlocutori locali negli Emirati Arabi, ma anche in Cina. Quindi
dalla Cina agli Emirati Arabi, la Cina è la nuova frontiera, poi tu nello specifico stai anche in Svizzera, sì, e quindi...
Sì, in Svizzera stiamo storicamente come sede, siamo un'azienda che nasce in Svizzera e poi ha delle branch in Italia, in Inghilterra, negli Emirati Arabi e in Cina.
I mercati tu diciamo che sei il, almeno quando io penso al Medio Oriente, penso, mi sei venuto subito in mente tu, cioè nel senso dico devo parlare, voglio approfondire il Medio Oriente, tu in qualche modo mi rappresenti quel mondo là, diciamo. In Uomini oltre la frontiera cosa racconti?
Ma Uomini oltre la frontiera è un viaggio è raccontato attraverso gli occhi degli imprenditori che arrivano per esempio a Dubai e guardano stupefatti, come probabilmente è capitato a ognuno di noi la prima volta che è arrivato lì, un mondo completamente diverso dal nostro, ma anche soltanto perché lì funziona tutto. Lì c'è il desiderio, la voglia forte di far funzionare questo da parte di chi la governa, di chi la gestisce, ma poi anche da parte di tutti gli attori che sono arrivati là, che sono imprenditori sostanzialmente.
Ma è reale questa cosa qua? Perché io ad esempio conosco un po' di, diciamo, qui sono intervenuti quasi tutte le star del mondo web, digital, comunque dell'economia digitale, e una delle persone che per me è più rappresentativa di quel mondo lì, Silvia Vianello ad esempio, si è trasferita lì, che è la persona tra l'altro che in Italia ha il maggior numero di follower su LinkedIn, e tanti ne conosco che si trovano, che decidono di partire e di fare e di stare lì. Ma è solo per Dubai 2020 o c'è altro?
Ma allora,
è vera o non è vera?
No, allora è chiaramente vera, io ci vivo a Dubai e ogni tanto ritorno in Italia a scaricare
le batterie. Ritorni tra l'altro da Dubai?
Sì, io adesso sono appena rientrato da una fiera bellissima dove abbiamo portato un pochino di imprenditori italiani che hanno avuto un grandissimo successo. Se volete poi vi racconto un paio di storie anch'io, perdonatemi.
Dai, raccontacene subito una.
Ma guarda, parliamo di ferri da stiro, un prodotto davvero, se vogliamo, cheap come idea, no? Un
po' ma non sono così sicuro, cioè, c'è una lunga...
Pensate a un ferro da stiro totalmente fatto in Italia, non in Cina, stranamente, totalmente disegnato da designer italiani, personalizzabile, colorato, con una forma sensuale addirittura, presentato in una delle fiere più rappresentative di Dubai, dove i local, come si chiamano le persone che insomma risiedono, i cittadini del posto, fanno la coda per vedere il funzionamento di questo ferro da stiro pesante 180 grammi e quindi portatile sostanzialmente anche in viaggio, che funziona a vapore senza l'aggiunta di sale, insomma con tutta una serie di accorgimenti che lo rendono appetibile a un viaggiatore seriale, come mi sembra anche il nostro
interessato.
Ecco, è un ferro da stiro che tra l'altro neanche ha un interruttore per essere acceso o spento. Questo ferro da stiro ha fatto un successo enorme e a breve sarà commercializzato nei duty free di Dubai e anche nei mall più importanti.
Dubai. Ma cosa significa stare a Dubai? Io questa cosa non riesco a capire. E a me sembra così tanto dall'altra parte del mondo, pur stando solamente a 2 ore e ad 1 ora solamente di differenza di...
2 ore di fuso e 5 ore e mezza di aereo. Vi confido che quando sono andato a Dubai nei primi tempi, quindi una decina d'anni fa, e Dubai era già candidata per l'Expo del 2020, e poi è stata nominata nel 2013, ero lì a novembre del 2013 quando è stata nominata, eletta diciamo città ospitante, c'è stata una festa tipo l'Italia dell'82 ai mondiali o del 2006, gente per strada per 3 giorni di fila, e hanno iniziato a lavorare a questo Expo mentre ancora in Italia litigavamo per quello del 2015.
Sì,
quindi loro nel 2013 già campeggiava dappertutto Dubai Expo 2020, quindi sono molto carichi. Ti dico che sono appena rientrato da Dubai
e non
sono ancora
così.
Molto carico, adesso aspetto di scaricarmi un attimo in Europa e poi ci ritorno a breve.
Gianluca, hai ormai uno spaccato, seguendo così tanti imprenditori, aiutandoli ad aprire le attività e di internazionalizzare le loro attività, quali sono le strade che vedi per chi deve
Le strade sono ancora quelle classiche, e non c'è niente di nuovo sotto il sole, salvo una cosina che stiamo introducendo noi. Abbiamo proposto a una banca italiana piccola, un piccolo credito cooperativo, e non faccio nomi solo perché la cosa è in itinere in questa fase, di creare assieme a noi un fondo sostanzialmente per l'internazionalizzazione, e coinvolgendo un numero ristretto sulla base di nostre indicazioni su prodotti o tipologie di aziende che possano andare nel Medio Oriente piuttosto che in Cina, e quindi un lavoro di team tra banca e società di consulenza che può aiutare molto, no? Noi in questo modo riusciamo a rivolgerci a piccole e medie aziende che sono quelle in assoluto più in difficoltà quando devono reperire dei fondi, soprattutto per dei progetti nuovi dove non hanno uno storico, dove non possono dimostrare alla banca che tipologia di attività, lo devono soltanto spiegare o raccontare, torniamo allo storytelling, ma la banca non si accontenta. Quindi siamo ormai diciamo alla fase conclusiva, perché è circa un anno che ci stiamo occupando di questa cosa, e direi che questa banca, pur essendo piccola e pur essendo locale, ripeto, un piccolo credito cooperativo, rispetto ad altre banche che hanno procedure molto più complicate, è riuscita a capire il senso della cosa e a mettere a disposizione, ora ripeto siamo ancora in itinere, ma un fondo che andrà a finanziare attività all'estero come fiere,
questa
per esempio,
notizia.
O anche pagare la stessa parcella del consulente che deve fare tutto un lavoro di iniziale, anche di mediazione culturale per esempio, perché non dimentichiamoci che poi le aziende fanno fatica a immaginarsi in un altro mercato, fanno fatica
assolutamente
a immaginare,
ed è per quello che ci sono persone tipo te che le aiutano con la propria esperienza. Tu quando facevi quell'attività lì editoriale, che fine avevi?
Ma come tante cose nella vita, magari nascono un po' per caso, nascono da relazioni personali e dalla cena nella quale magari il direttore di quel tal giornale.
Ok, così è andata questa storia?
Esatto, è andata così, ti propone una rubrica.
E perché hai continuato a farlo? Qual è la
rubrica? Poi dopo
spiega la rubrica. Qual è
la rubrica? Era su Libero 3 anni fa, era Libero, Liberi Mercati, Libero, adesso non ricordo neanche il titolo. Libero International, ecco qual era. E io avevo questa rubrica bisettimanale che è durata per qualche mese, dall'estate fino a Natale, è andata direi anche bene come
e
contenuti. Parlavo di quello che poi ho raccolto anche in parte nel libro, nel senso che a me piace sempre raccontare delle storie, come dicevamo anche prima, infatti per quello sono felice di essere qui con loro, e raccontarle sempre con gli occhi dell'imprenditore. Quindi si parlava di quello, e poi magari si davano anche delle tracce su come evitare degli errori. Il sottotitolo del mio libro è Andare all'estero senza farsi male, perché questa è una storia molto
classica. Le grandi persone, i grandi uomini sono quelli che in qualche modo passano una esperienza di vita importante e riescono poi a trasmetterla. Gianluca, gli imprenditori stanno solo su LinkedIn? Stanno almeno su LinkedIn o stanno anche su Facebook? Io dico sempre che la gente sta quasi tutta su Facebook o su Instagram, e poi LinkedIn però ci stanno anche, giusto perché
sì,
ci devono stare.
Ci stanno, io ho avuto un guru in materia che è Leonardo Bellini,
che è stato ospite qui in radio.
E che ha insegnato anche a noi come usare, anche come evitare tanti errori su LinkedIn. Io i contatti su LinkedIn in realtà li vedo soprattutto tra professionisti e non tanto con gli imprenditori, perché non ho mai trovato, non mi è mai capitato di trovare profili aziendali, perlomeno quelli a cui noi ci rivolgiamo, che possano avere un senso, che siano ben gestiti. Quindi direi su LinkedIn imprese no, sono molto di più su Facebook e comunque ci contattano direttamente sulle nostre pagine.
Grazie mille Gianluca Marano di essere stato qui ospite di Radio Atlanta. Ricordo Uomini Oltre la Frontiera.